Si è svolta ieri, domenica 3 di aprile, al laboratorio Crash di Bologna, l'Assemblea Nazionale della Rete Abitare nella Crisi. Noi ne parliamo all'indomani con Fulvio di Sociallog Bologna, con noi in collegamento telefonico. Ciao Fulvio.
Ciao a tutti e tutte.
E con Paolo dei blocchi precari metropolitani di Roma, un'altra realtà che è intervenuta durante l'assemblea di ieri. Ciao Paolo.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Partirei innanzitutto con questa chiacchierata, riflessioni all'indomani di questa assemblea con Fulvio. A te, insomma, come Sociallog Bologna avete introdotto l'assemblea, che infatti ospitavate proprio a Bologna, e ti chiederei un po' di fare innanzitutto il punto rispetto alle riflessioni dalle quali riprendeva la discussione all'interno della rete, e poi anche una valutazione sul fatto che in questa assemblea di ieri, così mi è sembrato, c'è stata la presenza e la partecipazione ancora una volta di numerosissime città e realtà di lotta per la casa, un po' da tutta Italia.
Sì, è vero, c'erano tante città a questo appuntamento importante della lotta per il diritto all'abitare nel nostro paese, dal nord al sud, e soprattutto delegazioni significative che hanno portato inquilini resistenti e occupanti un po' da tutta Italia a confrontarsi ancora una volta. Un'assemblea che ha visto dal nostro punto di vista un'introduzione che non poteva non fare i conti con una fase molto particolare che stiamo attraversando qua in Italia e che chiama in causa direttamente il movimento di lotta per il diritto all'abitare, segnata da un approfondirsi delle politiche di austerità del governo Renzi, che ci sembra in questa fase puntino a delimitare ancora di più e a rinforzare il progetto di aggressione alle povertà e alle nuove povertà determinato dal piano casa. Un esempio tra tutti, perfettamente coerente alla cultura politica del piano casa, è la riforma che vede anche il tema del pignoramento diventare una, come dire, lama ancora più affilata delle forbici dell'austerità nel nostro paese. Quindi abbiamo cercato di ragionare a partire anche da questi dati che presentano un governo Renzi che a volte può sembrare apparentemente monolitico, ma che in questi ultimi giorni apre anche, sì, vediamo, aperto anche a delle faglie, a delle messe in discussione e delle contraddizioni che di certo come movimenti non possiamo delegare alla magistratura. In ogni modo, però, per quanto riguarda le dimissioni del ministro Guidi, proprio legate a un tema che ci chiama davvero in causa perché fa riferimento al tema delle risorse e dei territori, quindi l'affare petrolio, insomma c'è qualcosa che ci dà ragione quando abbiamo individuato nel renzismo una lobby, una cricca di corrotti che puntano ad aggredire, a disciplinare, ad attaccare i ceti insolventi del nostro paese. Quindi abbiamo cercato di ragionare a partire da questi dati, cercando anche di capire come la lotta contro l'articolo 5 e l'approfondirsi del numero e della pervasività nei territori degli sfratti, in che modo deve trovare delle forme adeguate, più efficaci, più di rottura nel nostro paese. Questo è stato un po' un nodo importante della discussione che ha fatto mettere in relazione tante narrazioni di lotta e di conflitto nei territori del nostro paese e che poi ha cercato anche un po' di tirare le somme a partire da questi dati, ragionando su un'agenda politica di lotta, ma non solo, tentando anche di valutare proprio a partire da questo approfondimento delle politiche di austerità le forme adeguate per continuare a dare battaglia con grande determinazione. Un nodo centrale naturalmente è stato quello legato ai picchetti resistenti agli sfratti che stanno vedendo un po' in tutte le città del paese un aumento consistente dei numeri, segnale che la cosiddetta emergenza abitativa è tutt'altro che qualcosa di passeggero, ma lo possiamo incominciare a definire davvero come un'invariante della nostra società. E quindi se da una parte significa lacrime e sangue per tanti proletari e proletarie, dall'altra parte però significa anche un importante spazio di possibilità per per i movimenti se riescono ad attrezzarsi con gli strumenti giusti e ritornare ad essere una minaccia davvero forte, concreta, reale contro queste cricche di corrotti che ci governano.
Insieme a tante altre narrazioni, tante altre specificità riportate dalle realtà che sono intervenute, c'è stato anche il tema della recente delibera regionale sull'emergenza abitativa della Regione Lazio, portate appunto dai contributi delle compagne e dei compagni di Roma, un intervento in particolare quello dei blocchi precari metropolitani che ha riportato anche il tema del stato di eccezione con il quale i territori, si vede appunto la gestione tronca, la gestione commissariale della capitale, vengono ora amministrati e vengono ora governati, in particolar modo anche dopo, diciamo, l'emergenza terrorismo con annessa psicosi, anche quello che è un po' il rapporto tra questo stato di emergenza e le occupazioni con una sorta di sorveglianza speciale che è stata affrontata anche nell'intervento che ha riguardato un po' la narrazione di quello che accade oggi nella capitale. Su questo chiedevo anche due parole a te, Paolo.
Sì, la questione della delibera approvata dalla Regione Lazio solleva una questione molto, molto seria, perché da una parte è uno strumento strappato con la lotta dai movimenti ed è un risultato importante, perché dopo tanti anni prevede uno stanziamento consistente, 200 milioni di euro, su un pacchetto di alloggi destinati all'emergenza abitativa e che non nasconde che una parte dell'emergenza abitativa sono anche le occupazioni abitative, con la loro composizione sociale meticcia, composta anche da tanti migranti. Chiaramente una delibera in controtendenza, perché non solo riconosce il diritto alla casa ai migranti nel momento in cui vengono invece indicati da svariate forze politiche come il problema da respingere, ma sostanzialmente riconosce anche il diritto alla residenza dentro le occupazioni, nonostante l'articolo 5 famigerato della legge del piano casa di Lupi e di Renzi. Però solleva una questione rilevante, perché l'atteggiamento securitario che c'è in questa città sta spingendo sia il prefetto che chi gestisce il Comune di Roma, per cui il commissario Tronca e il subcommissario Vaccaro, che è anche viceprefetto di questa città, a spingere nella direzione opposta, cioè stanno sostanzialmente sostenendo che è necessario un controllo accurato dentro le occupazioni per selezionare in maniera decisa e perentoria gli aventi diritto. Chiaramente è soltanto un tentativo veramente forte di riconoscere il diritto all'alloggio soltanto a chi è in graduatoria e in attesa di una casa che non arriva mai, per cui di escludere sostanzialmente da questo diritto coloro che invece per primi hanno lottato e hanno strappato questo risultato. Qui ci interroghiamo su una cosa: noi ci impegniamo tanto con il movimento del diritto all'abitare anche per strappare i risultati, per mantenere un piano di conflitto che abbia sempre una massa critica importante, che abbia numeri seri in grado di produrre rapporti di forza necessari. È chiaro che queste intimidazioni, questi attacchi che usano gli stessi strumenti che noi strappiamo per girarceli contro, non è cosa da poco, e ieri si è discusso nella città di Bologna anche di questo, di come i movimenti mettono insieme la questione dei risultati da raggiungere con le dinamiche di aggressione giudiziaria e legislativa che subiamo continuamente, perché nella città di Roma è un continuo susseguirsi di misure come avvisi orali, obbligo di dimora e quant'altro, come in altre città, come è accaduto a Padova, e ieri ce l'hanno raccontato bene, ma come sta accadendo in termini repressivi anche a Bologna. Per cui noi pensiamo che queste due questioni, i risultati da raggiungere, da strappare con il conflitto e con la lotta, e le aggressioni violente di natura giudiziaria e legislativa che stiamo subendo mantengano una centralità importante per le lotte che riguardano il diritto all'abitare. E penso che ieri questa cosa si sia rappresentata ampiamente anche guardando alla scadenza elettorale, cioè la necessità di lanciare una mobilitazione nazionale dislocata a ridosso della scadenza elettorale è stato uno dei temi che ci ha trovato molto d'accordo e sul quale lavoreremo tutti insieme.
Ripartendo proprio da queste ultime cose che ci diceva Paolo, Fulvio, il tema anche uno dei temi dell'assemblea di ieri è stato quello anche della possibilità in qualche modo di aprire dei nuovi spazi del conflitto, dei nuovi spazi anche di organizzazione della lotta per il diritto all'abitare su temi tra i quali non solo quello che già menzionavi della legge sui mutui, ma ad esempio alcune specificità territoriali come possono essere le leggi sull'edilizia popolare, le leggi regionali. Dunque il ragionamento ha mosso anche molto sulla necessità di tentare insomma quello che ancora resta di intentato come nuovi terreni di offensiva e quindi non solo di resistenza nei confronti dell'attacco della controparte.
Certo, perché se pensiamo che la legge sui pignoramenti, un altro mattone che il governo Renzi mette intorno al suo piano casa, sicuramente il secondo, terzo, quarto, quinto mattone sono le leggi regionali che stanno per essere vagliate un po' in tutte le regioni, in alcuni casi sono già passati come ad esempio in Toscana o in altri casi sono in via di approvazione. Qua in Emilia-Romagna ad esempio abbiamo l'apertura del dibattito all'interno del Consiglio regionale che non promette niente di buono, anzi abbiamo l'impressione che tutta la discussione su welfare e diritto all'abitare sia organizzata, orientata e diretta da una vera e propria avanguardia del renzismo italiano che è l'assessore Gualmini, che nelle sue spiegazioni di cosa è il diritto all'abitare e il welfare ci sembra che dichiara esplicitamente guerra ai poveri e alle povere del nostro territorio e della nostra regione. Già soltanto a pensare al concetto di turnover all'interno delle case popolari, ovvero irrompere, come dice lei, la filosofia per cui il welfare è qualcosa di ottenuto e per sempre, e quindi immaginare l'edilizia residenziale pubblica quasi paragonata ad una pensione da cui si entra per un anno e poi si esce, fa venire i brividi. E ci parla della macelleria sociale del futuro che sono determinati a mettere in campo. Questo è un solo esempio, ne potrei fare tanti altri che vanno tutti in sintonia con la cultura e la politica, la cultura politica che ha ispirato il piano casa. So che anche, come ci hanno spiegato, compagni che vengono dalla Lombardia hanno messo all'ordine del giorno la discussione su la legge regionale e da quello che abbiamo capito anche altre regioni cominceranno ad aprire un dibattito e produrre ragionamenti su quanto avviene in un nodo dell'assetto istituzionale che ormai di fatto è nella nuova governance è il nodo che dal governo centrale poi fa passare i vari nodi più dirimenti delle politiche amministrative che vengono messe in campo, se non altro è la regione stessa che poi fa scendere i flussi di denaro e di investimento nei territori. Quindi urgente, importante incominciare ad impattare anche su questo terreno e credo che noi almeno qua in Emilia-Romagna, a partire anche dall'assemblea che c'è stata ieri qua al laboratorio Crash, incominceremo a approfondire questo ragionamento e a produrre anche iniziativa di lotta, perché c'è una necessità, come dicevi anche tu, di non attestarci, soprattutto in una fase come questa, su un livello di esclusiva quanto importante, comunque resistenza, ma anche capire quali possono essere i nodi politici, il politico più dirimente della questione del diritto all'abitare e passare anche all'attacco. Ecco, credo che qua in Emilia-Romagna si tratta dell'assessore Gualmini e delle sue politiche, altrove nelle leggi regionali che verranno messe in campo, e credo che su questo terreno avremo molto da fare e da rimboccarci fin da subito le mani.
Paolo, anche Roma è una delle città che insomma vedono come prossima la scadenza elettorale amministrative, lo accennavi già prima, l'assemblea di ieri ha rilanciato su una data di mobilitazione a ridosso, come dicevi, della scadenza elettorale. Chiedo a te in quale modo invece il piano della rappresentanza e quello elettorale è un piano che può aprire una possibilità di aprire contraddizioni, di aprire del conflitto nuovo, un nuovo, nuovo terreno di lotta nei prossimi mesi per i movimenti per il diritto all'abitare.
Beh, io prendo un po' le mosse dalle cose che diceva Fulvio rispetto alla mobilitazione territoriale che riguarda le leggi regionali, ma che può riguardare anche la gestione della delibera che abbiamo strappato da poco. Credo che l'atteggiamento che dobbiamo avere proprio verso anche la competizione elettorale è offensiva. Cioè, non possiamo giustamente, come veniva detto, ridurci soltanto ad un profilo di esistenza che comunque già facciamo. Il profilo e l'atteggiamento deve diventare un po' più aggressivo per quanto riguarda i movimenti del diritto all'abitare, perché l'attacco è decisamente frontale. La questione dei pignoramenti la dice tutta, completa un quadro che da tempo noi sosteniamo, no? Cancellazione dell'edilizia residenziale pubblica come la conoscevamo, nuove proposte di housing sociale come la chiamano loro, e attacco anche a coloro che hanno provato a comprarsela una casa, per cui un attacco al reddito e alla vita delle persone che passa attraverso il bene primario in assoluto, cioè il tetto sulla testa. Ebbene, credo che le piazze si debbano popolare. Noi riteniamo, e questo ce lo siamo detti bene ieri, che le piazze devono tornare a essere il luogo del conflitto, un po' come stanno facendo i parigini, dicendo che questo non è il momento di chiudersi dentro casa, che non è il momento della paura, del controllo, della sicurezza a tutti i costi, così come invece ci viene detto anche dal prefetto della nostra città, con la scusa del terrorismo. Bisogna uscire fuori dai luoghi dove siamo, tornare a popolare le piazze, prendercele, produrre conflitto e andare con decisione verso la campagna elettorale, sistemando, piazzando una giornata formidabile di mobilitazione. Noi abbiamo pensato che il 28 di maggio può essere un giorno adatto per produrre questa levata di testa, diciamo, questa levata di scudi, questa indignazione rabbiosa rispetto ad una vera e propria aggressione. Stanno arrivando dentro la nostra città anche richieste di aggravamento delle misure nei confronti di diversi compagni. Nel mese di giugno ci saranno delle udienze in questo senso, per cui riteniamo che anche il tema della repressione debba essere sollevato dentro queste giornate e dentro le piazze di questo paese. Non possiamo vivere le aggressioni che subiamo come male incurabile che dobbiamo sopportare perché siamo antagonisti. Credo che il profilo che provano a disegnarci addosso sia assolutamente da combattere e da respingere. Disegnano i poveri come i nemici della tranquillità, i nemici della convivenza sociale, e disegnano anche noi in questa maniera, come i nemici della città, i nemici della convivenza civile. Noi dobbiamo ribaltare questo concetto e dire con chiarezza chi sono i nemici della città, chi sono i nemici di chi oggi soffre pesantemente la crisi, e che le scelte che si stanno facendo non sono figlie della crisi, ma sono scelte di una classe sociale che sta al governo e che vive dentro questo paese, che è una classe di ricchi, di potenti, che pensano di fare quello che vogliono senza dover rendere conto a nessuno. Ecco, dobbiamo provare, senza cadere nella trappola di immaginarci competizioni di natura elettorale, invece produrre una risposta decisa, larga e che riguardi tutto il paese con la forza necessaria.
Fulvio, su questo hai qualcosa da aggiungere?
Ah, che sicuramente ha ragione Paolo, anche ieri l'abbiamo detto quasi come dire all'unisono, l'appuntamento elettorale deve essere un appuntamento colto dai movimenti per il diritto all'abitare come spazio di possibilità per produrre conflitto, rappresentare concretamente un'irriducibilità a queste cricche che si contendono lo scenario elettorale, quindi una sfiducia chiara, esplicita da parte delle piazze c'è davvero bisogno, perché è un momento in cui possono anche andare in crisi, dove certe contraddizioni che tengono sempre sotto il tappeto possono invece emergere in maniera molto più eclatante del solito. Quindi per questo sicuramente l'appuntamento del 28 è un appuntamento di cui prendersi cura tutti e tutte, e credo anche che non solo nelle città che hanno le amministrative sull'agenda, ma anche tante altre città che non si devono confrontare necessariamente con l'appuntamento elettorale possono dare un contributo molto importante articolando nelle proprie piazze altri momenti di indignazione rabbiosa, come si diceva prima. Quindi, come dire, ripeto l'invito, rimbocchiamoci le maniche e iniziamo ad impattare questa primavera di lotta, perché ce n'è davvero bisogno.
Fulvio, Paolo, grazie di essere stati con noi, una buona giornata, alla prossima.
Grazie, ciao, 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 una buona giornata.